Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto da Eliana Astorri, benvenuti all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che la Radio Vaticana realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Prima di presentare il nostro ospite vi ricordo che è possibile seguire questa trasmissione sulla frequenza di 105 FM alle ore 12.35 e nel passaggio serale delle 18.30 e via internet sui siti radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. La puntata di oggi è dedicata alle persone con sindrome di Down. Mercoledì prossimo, 21 marzo, ricorre la giornata mondiale della sindrome di Down. Capiremo di cosa si tratta e parleremo anche dei luoghi comuni che si riferiscono alle persone con questa sindrome e la terminologia scorretta che ancora oggi alle volte viene usata. Avranno luogo eventi e convegni le cui date si possono consultare sul sito del Coordinamento Nazionale delle Associazioni Persone con Sindrome di Down www.coredown.it. L'ospite di oggi è il professor Giuseppe Zampino, responsabile del Centro Malattie Rare e Congenite del Dipartimento di Scienze Pediatriche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, ci spiega per iniziare cos'è la sindrome di Down?
La sindrome di Down è una condizione clinica dovuta a una trisomia, cioè tre cromosomi 21. Normalmente noi abbiamo una coppia di cromosomi, in tutto sono 23 coppie, nella sindrome di Down noi abbiamo 3 invece che 2 cromosomi 21. È una condizione caratterizzata da alcuni segni clinici, tra cui il ritardo psicomotorio, che è l'elemento diciamo più importante nella gestione, ma possono complicare la vita di questi bambini, le cardiopatie congenite e alcune altre problematiche cliniche, tra cui otiti medie, problemi di rifrazione, problemi di patologie autoimmuni che interessano in modo particolare la tiroide. È una situazione, è una condizione clinica che interessa il bambino, ma che coinvolge ovviamente anche la famiglia e tutto il mondo che sta intorno a lui.
E si conoscono le cause?
L'eziologia non è conosciuta, quello che sappiamo è che le cromosomopatie aumentano all'incrementare dell'età materna.
Fino a che punto?
Beh, non c'è un punto, man mano che l'età materna aumenta questo rischio, passando da un'incidenza di 1 su 2000 se hai 20 anni a 1 su 200 se hai 37 anni o 38 anni.
Se non c'è una certezza sulle cause, non è nemmeno possibile prevenirla?
La prevenzione intesa come eliminazione delle cause non è conosciuta.
A parte quello che l'età della madre, appunto.
Sì, quello che al momento si definisce in maniera impropria prevenzione è l'interruzione volontaria di gravidanza. Quando ora fai una neocentesi noti che c'è una trisomia 21 nel feto, ma questo non può essere definito prevenzione.
Può essere diagnosticata in quale momento della gravidanza? In che modo?
La diagnosi normalmente la fai con l'amniocentesi, la sicurezza della diagnosi, ma la diagnosi poi, perché con l'amniocentesi definisci la trisomia 21. Dal punto di vista ecografico ci sono delle maniglie che ti permettono di arrivare alla diagnosi, ma non è una diagnosi di certezza. Dal punto di vista del clinico, del pediatra, la diagnosi può essere posta in epoca neonatale perché ci sono delle caratteristiche cliniche che rendono riconoscibile il fenotipo, cioè le caratteristiche facciali associate alle altre caratteristiche, quale appunto la cardiopatia, l'ipotonia, l'assenza del riflesso di Moro, che è uno degli elementi che caratterizza il neonato normale, il riflesso di Moro, e può essere attenuato o assente nel bambino con la sindrome di Down.
Come viene seguito un bambino con sindrome di Down a partire dalla sua nascita?
Il momento più delicato quando nasce un bambino con la sindrome di Down è ovviamente il momento della comunicazione, cioè informare i genitori di questo evento, perché ovviamente un genitore immagina che il suo figlio sia, diciamo, l'eternificazione di se stesso, quindi diciamo il bambino perfetto, quindi la notizia che qualcosa è andato non come doveva è un evento estremamente luttuoso. E molti studi definiscono nella comunicazione uno degli elementi più importanti nel trattamento, nella gestione, nell'assistenza del bambino, perché il momento della comunicazione permette alla famiglia, se fatta in modo adeguato, di accettare prima e meglio il bambino per iniziare poi una vita insieme integrata. Ora, questo evento comunicativo è estremamente delicato e dopo di questo evento comunicativo c'è da prendere in carico il bambino. Quando noi parliamo di una sindrome, una condizione di questo tipo, non parliamo di una malattia. La malattia è qualcosa di esterno che combatti, per esempio la tubercolosi la combatti, la varicella, la scarlattina la combatti. Quando invece nasci down, cosa combatti? Cioè combatti il bambino con la sindrome di Down? No, devi fare un'operazione totalmente diversa, di accettazione. Questo inizia già dal momento della comunicazione e poi prevede un'integrazione di sistemi e di servizi, tra cui il sistema sanitario, ma anche i servizi sociali, che in qualche modo tra di loro parlino perché sia più facile, più accettabile la vita del bambino e della famiglia che ha il bambino con la sindrome di Down. Quindi quando nasce un bambino con la sindrome di Down è un paradigma di una condizione di disabilità complessa congenita, in cui non è solamente un evento sanitario, ma interessa prima di tutto molti attori sanitari, interessa il pediatra, il genetista, il riabilitatore, il neuropsichiatra, l'audiologo, l'oculista, interessa le infermiere che dovranno relazionarsi con la famiglia, poi interessa, oltre la parte sanitaria, c'è bisogno di un approccio multisettoriale, dal settore sanitario al settore sociale, perché qui non abbiamo appunto una malattia da combattere, ma un individuo da accettare e da integrare. Quindi abbiamo bisogno di una stretta relazione tra i due settori, quello sanitario e quello sociale. E poi c'è tutta una riflessione più profonda che la scienza ancora non riesce a dare, che è il senso dei bambini che nascono con malformazione, ma qui è la filosofia e la teologia che in qualche modo devono trovare un punto di lavoro.
Però un bambino con sindrome di Down può condurre una vita cosiddetta normale, lavorativa, relazionale?
Dunque, definiamo normalità. Normalità, se
infatti l'attesa, ho detto cosiddetta normale.
Se l'attesa di normalità è quella rispetto al bambino normale, tra virgolette, ovviamente
non lo
stiamo
è.
Dando un'illusione alla famiglia. Però certamente può avere un percorso che ci stupisce tutti i giorni, come ogni volta mi trovo a testimoniare guardando le famiglie dei bambini che man mano che accettano questa condizione e vivono col bambino si stupiscono di tutti i successi che il bambino ha. Quindi noi possiamo al momento pensare a un bambino che può arrivare ad avere autonomie, quindi essere indipendente in qualche modo dalla famiglia, ovviamente sempre sostenuta da una società attenta. Non peraltro ci sono anche premi cinematografici come quello di Cannes sono stati dati a attori con la sindrome di Down, come nel film Ottavo giorno.
Professore, ma cosa ne è di un bambino con sindrome di Down quando diventa adulto?
Questo è probabilmente il problema, ma è il problema non solo della sindrome di Down, un po' di tutte le condizioni
di
croniche,
disabilità.
Malformative con disabilità, è la transizione dall'età pediatrica all'età adulta, perché nell'età pediatrica ci sono una serie di conoscenze, ci sono una serie di strutture che permettono di accompagnare il bambino sotto tutti gli aspetti appunto sociosanitari. Poi da adulto, come diceva la presidente della Fondazione Persone con la Sindrome di Down, quando mia figlia è diventata adulta, di botto è diventata normale perché non ha avuto più bisogno di avere controlli medici o altre attenzioni sociosanitarie. E questo è il punto delicato, cioè mancano delle figure corrispettive a quelle dell'età pediatrica che possono gestire il bambino ormai adulto con sindrome malformativa, in particolare con la sindrome di Down. Molti sforzi si stanno facendo, probabilmente uno dei grandi obiettivi che può essere perseguito è quella della pediatria della disabilità, che in qualche modo poi traghetta il bambino all'adulto con la disabilità, creando una medicina della disabilità che è una medicina integrata multisettoriale e multisanitaria, multifattoriale.
Professore, sfatiamo o confermiamo alcuni luoghi comuni circa la sindrome di Down? Ad esempio il fatto che queste persone siano più affettuose di chi non è affetto da questa sindrome, è vero?
Probabilmente questo è il maggior problema di un bambino con la sindrome di Down. Cioè, quando nasce un bambino con una sindrome di Down, noi immediatamente ci rifacciamo a degli stereotipi. Per cui è un bambino affettuoso, un bambino che gli piace la musica, un bambino che ha delle caratteristiche sempre comuni e costanti. Ora, questa è la eliminazione della relazione tra persone, perché le relazioni tra persone sono fatte sempre dal fatto che una persona ci stupisce in qualche modo, che troviamo qualcosa di nuovo nell'altro, e quando non c'è questo fatto tutto si appiattisce. In realtà non è così, la sindrome di Down è una condizione che in qualche modo interferisce sulla vita di un bambino, ma il bambino ha una sua personalità che è indipendente anche da questa condizione, per cui Paolo con la sindrome di Down è sicuramente differente da Maria, da Lucia, da Giovanni con la stessa condizione, perché hanno percorsi di vita, famiglie di vita, famiglie diverse, situazioni diverse che gli permettono di sviluppare personalità diverse.
Le persone con sindrome di Down hanno un'aspettativa di vita più corta?
Sempre di più si allunga l'aspettativa di vita della sindrome di Down. Nel 90 fu fatto uno studio sulla sopravvivenza del gruppo di Mastroiago che arrivava a definire una aspettativa di vita media intorno ai 58 anni, ma ora sappiamo che arriva anche oltre.
Quindi anche questo è un luogo comune, non è vero?
No, non è vero che ha una vita breve.
Più corta.
Sì, anche perché gli interventi, alcuni interventi chirurgici che un tempo erano un po' preclusi alla sindrome di Down, ora invece con una valutazione più ampia, valutando le aspettative di vita e lo stato di salute del bambino, vengono fatti, per cui anche il bambino con la sindrome di Down va incontro a interventi chirurgici di correzione cardiaca, quindi anche il bambino che è più gravemente compromesso può avere un'aspettativa di vita più lunga.
La terminologia non corretta, ancora oggi c'è chi chiama le persone con sindrome di Down mongoloidi, perché?
Perché l'aspetto fisico fa ricordare gli abitanti della Mongolia, ma in realtà già nel 60 l'OMS ha bandito questa definizione, per cui si chiama sindrome di Down dal suo scopritore, e più tecnicamente si parla di trisomia 21.
Professore, la giornata mondiale è importante per portare sempre più alla ribalta e far conoscere di più questa sindrome?
Assolutamente importante, è importante per i bambini, per le famiglie, ma anche per le persone comuni che in qualche modo si rendono conto che c'è una situazione che in qualche modo può essere problematica ma che arricchisce il mondo nella sua varietà.
Qual è la sessualità di queste persone?
I maschi sono normalmente infertili, le femmine sono fertili e l'istinto sessuale è comune, è normale. Questa è una cosa a cui siamo ancora poco preparati, ma probabilmente perché la sessualità nella disabilità ancora non è, rimane ancora un tabù. Certamente queste persone hanno una vita di relazione ricca e ci sono anche molte coppie di soggetti con sindrome di Down che vivono insieme in un progetto di autonomia, è un loro diritto.
Professore, grazie per tutte le informazioni, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Era il professor Giuseppe Zampino, responsabile del Centro Malattie Rare e Congenite del Dipartimento di Scienze Pediatriche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.